radiogiornale. Buongiorno e buona domenica da Michel Volonté. Tragedia di Cramontana, il municipio sapeva che c'era qualcosa che non funzionava nei servizi comunali, il Canton Vallese avrebbe bloccato la chiusura di alcuni locali fuori norma. Messa in discussione pure la formazione di chi doveva occuparsi dei controlli antincendio. A Monaco, in seguito a inchieste indipendenti, la denuncia di 5 paesi europei, l'oppositore russo Alexei Navalny è morto 2 anni fa per il veleno della rana freccia ecuadoriana, la prova che è stato ucciso nella prigione russa. Sempre alla conferenza per la sicurezza a Monaco, chiederemo come intende assicurare la difesa in Svizzera al consigliere federale Martin Pfister, che è sul posto, intervistato dalla nostra inviata. Per le Olimpiadi a Cortina, dopo la prima prova del gigante femminile, le 3 svizzere non sono tra le prime 10, davanti a tutte c'è l'italiana Brignone. A Milano invece per l'hockey maschile è in corso il primo tempo di Svizzera-Cechia, è l'ultima partita del girone. Continuano dunque ad emergere dettagli allarmanti dall'inchiesta sull'incendio di Capodanno a Cramontana, in cui sono morte 41 persone, soprattutto giovani, 115, ricordo, i feriti. Il Canton Vallese avrebbe impedito in passato la chiusura di alcuni locali e i responsabili dei controlli antincendio del comune non avevano la formazione necessaria. Ma non è tutto, Gianluca Olgiati.
Non è tutto, perché al di là dei continui elementi di questa inchiesta trasmessi alla stampa, c'è un documento che a quanto sembra non è nemmeno noto agli inquirenti. È un rapporto confidenziale datato agosto 2023, visionato dai colleghi della trasmissione Mise au Point di RTS. Dimostrerebbe come i membri del municipio fossero al corrente del malfunzionamento di diversi servizi comunali, tra cui quello incaricato dei controlli antincendio. Il rapporto parlerebbe di problemi nella gestione del personale, assunzioni non basate sulla competenza dei candidati, ma anche mancanza di risorse finanziarie e di personale. Il risultato? Lacune e pesanti ritardi nei controlli antincendio. Al bar Le Constellation, teatro della tragedia, l'ultima ispezione, lo ricordo, risale al 2019. Un quadro che combacia con la ricostruzione pubblicata oggi dalla Sonntagszeitung, secondo cui l'attuale addetto ai controlli antincendio, così come il suo predecessore, non disponevano della formazione necessaria nella protezione contro il fuoco, mancate qualifiche e uffici oberati di lavoro. Invece di 500 controlli annui nei locali pubblici, ne erano stati effettuati 119. E c'è di più: il Canton Vallese, stando all'ex addetto alla protezione del fuoco di Cromontana, avrebbe respinto alcune sue richieste di chiudere locali di alloggio per il personale ritenuti a rischio. Quanto alla situazione oggi, dopo la tragedia di Capodanno, sarebbero stati rafforzati i controlli, chiuso un albergo. Stando a quanto dichiarato dall'ex funzionario agli inquirenti, non tutti i locali rispettano le disposizioni, ma sarebbero stati imposti loro dei termini per mettersi a norma.
Il dramma di Cramontana ha reso più attente anche le autorità francesi, Francia che pure ha avuto i suoi morti e feriti nell'incendio di Capodanno, ricordo 9 cittadini francesi che hanno perso la vita. Parigi sta adottando nuove misure per evitare il ripetersi di simili tragedie, i locali che non soddisfano i criteri sono tanti, come ci racconta dalla capitale francese Annalisa Cappellini.
443 locali ispezionati nel giro di poche settimane. È stata questa la reazione immediata delle autorità di Parigi dopo la tragedia svizzera, per controllare le norme di sicurezza antincendio nei locali notturni francesi. Queste ispezioni a tappeto però hanno rivelato un quadro inquietante. Oltre 4 strutture su 10 non rispettano pienamente le norme di sicurezza antincendio e 45 locali, ovvero il 10% di quelli ispezionati, hanno dovuto chiudere temporaneamente i battenti. Tra le violazioni segnalate ci sono soprattutto delle uscite di emergenza inesistenti o ostruite, allarmi antincendio non funzionanti e impianti elettrici difettosi. Massima vigilanza anche nei confronti dei cosiddetti locali ibridi, ovvero i locali che si trasformano in discoteche. Si tratta di 2 tipi di strutture diversi e che dunque hanno diversi requisiti di sicurezza, non sempre rispettati. Secondo la stampa francese, queste queste quasi 500 ispezioni non sarebbero che una prima ondata di controlli, incentrata sulle strutture già note alle autorità per non aver rispettato le norme in maniera ortodossa in passato. Nei prossimi mesi, però, le autorità francesi prevedono di allargare i controlli a centinaia di strutture e locali notturni.
Prima di andare a Monaco per la conferenza per la sicurezza, ci colleghiamo in diretta con Milano, perché per le Olimpiadi e per l'hockey su ghiaccio è in corso il primo tempo della terza e ultima partita del girone. In pista, lo sappiamo, c'è la Svizzera contro la Cechia. Allo stadio di Santa Giulia c'è Omar Meschal. Omar, come sta andando? Una pioggia di reti, insomma.
Sì, diciamo che purtroppo appena segnato la Cechia in un'azione di ripartenza su un disco mal gestito in zona neutra da Moser, la formazione ceca è ripartita con grande rapidità con Necas, che ha trovato sul secondo palo l'ex attaccante dell'Ambri Piotta Klapik, che ha dunque sbloccato il risultato. Peccato, perché nei primi 15 minuti di gioco la Svizzera aveva in sostanza fatto la partita, gestendo anche bene due minuti di inferiorità numerica. Sono arrivate delle occasioni sul bastone di Timo Meier, di Kurashev, anche Kukan con un tiro dalla linea blu, e poi un altro tentativo di Sutter, tutti i tentativi neutralizzati però dal portiere ceco Dostal. E come detto, su un disco mal gestito in zona neutra, la Cechia è ripartita ed è riuscita a sbloccare il risultato. Mancano 4 minuti al termine del primo periodo con Türkauf, ora che ci prova, conclusione a lato della gabbia di Dostal. Dunque 3 minuti e 55 al termine del primo periodo, Svizzera 0, Cechia 1. Studio.
Questo quindi l'aggiornamento in diretta dalla partita di hockey tra Svizzera e Cechia. Omar Meschal, ti ritroveremo nell'inserto sportivo dopo il radiogiornale. Alexei Navalny, il più noto oppositore russo, è stato ucciso con il veleno epibatidina, una sostanza tossica contenuta nella pelle delle rane dell'Ecuador. Solo lo Stato russo aveva i mezzi per farlo, lo hanno denunciato alla conferenza per la sicurezza di Monaco i ministri degli esteri di Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Svezia. In seguito a 5 inchieste indipendenti era presente anche la vedova di Navalny. I dettagli con la nostra inviata a Monaco, Bettina Müller.
Dopo il Novichok e il Polonio, ecco un nuovo veleno trovato nel cadavere di una persona in visa al Cremlino. L'epibatidina, una sostanza ritrovata nel corpo di Alexei Navalny, morto in un carcere russo nell'Artico 2 anni fa. Stava scontando 19 anni di prigione per estremismo. L'annuncio della sua morte era stato dato dalla vedova Yulia Navalnaya proprio qui a Monaco, e le autorità russe avevano attribuito la sua morte a cause naturali, ma il fatto che non volessero restituire il corpo aveva destato subito dei sospetti di avvelenamento, che la Russia ha sempre smentito e negato. Come ha fatto anche ieri, dopo il comunicato congiunto di 5 paesi che hanno condotto inchieste separate che hanno portato allo stesso risultato. Altamente probabile che Navalny sia stato ucciso con l'epibatidina, scrive il Ministero degli Esteri britannico.
Da quando la Russia ha attaccato l'Ucraina, le spese militari dei paesi europei sono aumentate quasi del 50%. Anche la Svizzera ha aumentato le proprie spese militari, ma in modo più contenuto. Da paese neutrale, la Svizzera vuole una difesa autonoma, ma in caso di attacco su vasta scala non sarebbe in grado di difendere il proprio spazio aereo. Come pensa dunque di assicurare la propria difesa? Sentiamo il consigliere federale Martin Pfister, intervistato alla conferenza per la sicurezza di Monaco, sempre da Bettina Müller.
Consigliere federale Pfister, la Svizzera e l'Austria sono considerate un po' il ventre molle nella sicurezza europea. È davvero così?
Sì, è così, quindi dobbiamo purtroppo ammetterlo, anche se storicamente la Svizzera ha fatto molto per la propria difesa. Ma al momento si nota un dinamismo molto maggiore in altri paesi europei.
Alcuni considerano la Svizzera vulnerabile e quindi un rischio per la sicurezza europea.
No, al momento la Svizzera non è valutata un rischio per la sicurezza europea, ma ci si aspetta che la Svizzera faccia la sua parte.
Ci sono pressioni da parte della NATO in questo senso?
Continuiamo ad avere ottimi rapporti con la NATO. Da 30 anni coltiviamo rapporti di partenariato per la pace e abbiamo avviato innumerevoli progetti che rafforzano la fiducia nel nostro paese. Ma in questo momento stanno avvenendo cambiamenti fondamentali nella difesa. Il mondo si sta riorganizzando dal punto di vista politico, della sicurezza e geopolitico. E anche la NATO si aspetta che anche la Svizzera faccia i suoi compiti. Ma sono anche qui per spiegare la nostra posizione, per creare fiducia e per dialogare. Noi stiamo investendo per la nostra sicurezza, ma dobbiamo anche investire nella cooperazione con i paesi europei. Questo fa parte della nostra strategia di politica di sicurezza, essere interoperabili, ovvero poter collaborare con i nostri vicini, dare il nostro contributo, ad esempio in Kosovo, alla sicurezza dell'Europa e fornire anche aiuti umanitari, ad esempio in Ucraina. Questo è molto apprezzato, i nostri paesi vicini e i nostri partner lo considerano un risultato che compensa altri obiettivi che noi, in quanto Stato neutrale, non siamo in grado di ottenere.
C'è però un grosso problema di finanziamento di nuovi armamenti in Svizzera, il freno all'indebitamento li limita e la sua proposta di aumentare l'IVA per spese militari straordinarie è stata bocciata dal Parlamento. Come fare dunque?
Continuo ad essere convinto che la popolazione svizzera capirà e approverà se spiegheremo alle persone perché abbiamo bisogno di maggiori spese per l'esercito. È per la nostra sicurezza, per la sicurezza europea e in ultima analisi per la nostra democrazia.
Qui a Monaco ha parlato di acquisti di armamenti con i suoi colleghi.
Sì, oggi gli acquisti di armamenti vengono spesso effettuati in modo congiunto, in particolare i paesi della NATO e i paesi europei acquistano insieme armamenti. E in parte partecipiamo anche noi ad appalti comuni. Un esempio è l'iniziativa European Sky Shield, lo scudo di difesa antimissilistico europeo guidato dalla Germania. Per questo progetto la Svizzera apporta un grande know-how, sia dal punto di vista industriale che scientifico, che riveste un ruolo sempre più importante in questo settore.
E di politica di sicurezza si parla anche nella stampa svizzera, in particolare si parla di aerei da combattimento e di un'offerta allettante che arriva dalla Francia. Anna Valenti, sei qui in studio con me, tu che hai letto i domenicali d'Oltralpe per noi, raccontaci di cosa si tratta.
Ecco, a riportare la notizia la NZZ am Sonntag con un titolo eloquente, la tentazione francese. Il tema è la possibile difficoltà della Svizzera ad assicurarsi i sistemi fondamentali per la propria politica di sicurezza, in particolare della difesa aerea, e proprio questa settimana il Dipartimento della Difesa aveva ammesso ritardi di alcuni importanti progetti, tra cui i missili Patriot, su cui si concentra l'articolo di oggi. Berna non sa ancora quando gli Stati Uniti li consegneranno, le richieste globali sono molte, la Svizzera è in fondo alla lista delle eventuali consegne e nel governo crescono preoccupazione e irritazione. Ecco, ed è qui che arriva l'offerta definita allettante da Parigi. La società italo-francese è Eurosam si dice pronta a fornire alla Svizzera il suo sistema di difesa più moderno, il SAMP-T, entro il 2029. Se la Svizzera vuole una soluzione europea indipendente e sovrana, siamo pronti a fornirla e appunto sarebbero pronti 36 mesi dopo la firma dell'eventuale acquisto. La proposta attira molto l'attenzione di diversi parlamentari svizzeri, da sinistra a destra, soprattutto se gli Stati Uniti non garantiranno tempi certi di consegna dei Patriot. Il sistema italo-francese convince anche perché richiede molto meno personale, 20 soldati per gestirlo anziché i 90 dei Patriot, e a tempi di reazione molto più rapidi. Ecco, ma c'è un grande ostacolo. La Svizzera ha già versato 700 milioni di franchi agli Stati Uniti come anticipo per i Patriot. Ritirarsi potrebbe significare perdere la somma, dover pagare penali, ma soprattutto ogni cambiamento deve essere approvato dal presidente Donald Trump. Ecco, qui vediamo che il rischio vertenza con un'eventuale l'attuale scelta europea è assai forte, un vero dilemma per il governo.
Beh, questa è la spinosa questione che riguarda la politica di sicurezza, ma nel futuro prossimo ci sono altre sfide politiche che attendono il Consiglio federale. In vista, Anna, c'è un importante viaggio.
Esattamente, qui mi trasferisco sulle pagine del Sonntagsblick, che ci rivela che a inizio marzo il presidente della Confederazione Guy Parmelin sarà a Bruxelles per firmare l'accordo, appunto il nuovo accordo bilaterale, i cosiddetti accordi bilaterali 3. L'intesa, per entrare in vigore, ricordiamo, dovrà essere approvata dal Parlamento e dal popolo svizzero. Il pacchetto comunque politicamente sembra essere in una buona posizione dopo la consultazione che c'è stata. Unico partito formalmente contro, assolutamente contro, rimane l'UDC. Comunque la consultazione si è chiusa con una maggioranza favorevole, anche se con alcune richieste di modifiche che, secondo il domenicale, il Consiglio federale avrebbe accolto. Tra queste, un meccanismo che garantirebbe un coinvolgimento maggiore di Parlamento e cantoni quando si tratta di recepire nuove norme europee. E poi al centro del compromesso c'è anche una clausola di salvaguardia che permetterà ai cantoni, ad esempio il Ticino, di chiedere restrizioni temporanee in caso di sovraccarico delle infrastrutture. Qua parliamo di traffico. Ecco, il Sonntagsblick ci spiega che il viaggio dovrebbe avvenire prima del messaggio formale che il Consiglio federale darà al Parlamento a marzo. Ecco, l'obiettivo, sottolinea il domenicale, è come questa visita voglia mostrare che la Svizzera sia oramai pronta ad assumersi la responsabilità del percorso bilaterale. E a ribadirlo a nome del Consiglio federale sarà proprio quello stesso Parmelin che nel 2021 aveva bruscamente interrotto i negoziati, irritando Bruxelles.
E ultimo spunto che esuli dalla politica.
Ecco, in questo caso parliamo di sicurezza alimentare. Ecco, ne parlano diversi giornali. Al centro c'è il caso del latte in polvere per neonati contaminato da una tossina che ha portato tra l'altro al ritiro di numerosi lotti. Inizio da Le Matin Dimanche, che ci racconta come la questione potrebbe giungere presto anche in Parlamento. La consigliera nazionale segretaria generale della Federazione Romanda dei Consumatori, Sophie Michaud-Gigon, intende infatti interrogare il Consiglio federale sulla gestione del rischio. E cito la domanda: è corretto lasciare la gestione del rischio all'industria alimentare? Le autorità sanitarie hanno la capacità di effettuare controlli e perché ci sono volute così tante settimane prima che ci fossero dei richiami in Svizzera? Ecco, questo tema è affrontato anche dalla NZZ am Sonntag, che ci spiega come il caso del latte metta in luce alcune lacune strutturali nei controlli sui nuovi alimenti sia nell'Unione Europea sia nei cantoni. Ecco, spiego: all'origine della contaminazione ci sarebbe un olio prodotto in Cina classificato in Europa come sicuro, ma non è mai stata attestata appunto la presenza di questa tossina, la cereulide, che è molto pericolosa perché è molto fine, molto sottile, quindi passa molto velocemente, non ci sono filtri. Ecco, il fatto è che la Svizzera, quando l'UE li classifica alimenti sicuri, la Svizzera accetta automaticamente nuovi alimenti approvati appunto a livello europeo, e finora nemmeno i chimici cantonali consideravano questa tossina nei controlli sugli alimenti per l'infanzia. Ecco, il dubbio che si solleva dall'articolo è se l'olio e questa tossina possa essere contenuta anche in altri alimenti che noi troviamo sugli scaffali, e se questo non sia soltanto la punta dell'iceberg.
Anna Valenti, grazie per questo tuo sguardo tra i domenicali di oggi. Spazio ora allo sport. Grazie e buon pomeriggio.